prendiamo la parola del Signore, questa è nella lettera ai Romani, il capitolo 12 che vi ho letto. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare voi stessi come persone viventi, a presentare i vostri corpi come sacrifici viventi, a presentare la vostra stessa persona come offerta a Dio. Alleluia. E questo ci fa pensare a qualcosa che va lontano nel tempo. I sacrifici all'epoca degli ebrei erano qualcosa che veniva offerto, sacrificato su un altare e veniva bruciato. Invece nella nostra realtà il sacrificio che offriamo è la nostra stessa vita che diamo al Signore come nostra offerta personale, come tributo di grazie, tributo di ringraziamento al Signore. Perché siamo qui a cantare, a lodare, a ringraziare il Signore? Perché Dio ci ha fatto un dono così grande, ci ha dato suo Figlio, e non solo ci ha dato suo Figlio, ma insieme a suo Figlio ci sta dando tutto quello che ci serve per vivere. È così che siamo colti da questo abbraccio di Dio e nello stesso tempo siamo chiamati a rispondere al suo appello. Che cosa facciamo dell'appello di Dio? Dio non solo ci dà vita, ci dà salvezza, ma anche ci insegna a vivere. Siamo trasformati, dice, mediante il rinnovamento della nostra mente. Quindi anche la nostra mente in tutta questa storia ha un lavoro particolare, e se non convertiamo i nostri pensieri all'ubbidienza di Cristo, noi ci troveremo sempre nei guai, perché i comandamenti del Signore non si possono ubbidire se non li si conoscono, ma non basta conoscerli, bisogna volerli e volere metterli in pratica. Noi sappiamo tutti: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, queste cose le conosciamo, ma come possiamo agire nella nostra vita se non facciamo le scelte importanti e se non conosciamo da dove ci viene la forza per vincere il male col bene? Amen. Cristo, nostra forza, ha dato la sua vita per tutti noi. Quindi tutto il nostro cammino cristiano ha a che fare con la morte. Tutto inizia dalla morte di Gesù, se così mi posso esprimere. Se Gesù non fosse morto per i nostri peccati, noi ancora saremmo quelli che eravamo sempre, quello che siamo sempre stati. Non ci sarebbe stata alcuna opportunità per noi. Il sacrificio per la giustizia di Dio non sarebbe mai stato offerto e noi, tutto sommato, saremmo ancora nei nostri peccati, lontani da Dio. Nessuno avrebbe potuto pagare. Difatti andiamo a leggere nella lettera ai Romani, capitolo 6, visto che oggi è una giornata particolare, parliamo di battesimo, praticheremo un battesimo, ma non è solo questo. Anche forse qualcuno dice solo uno, c'erano almeno 4-5 persone che... Ma ognuno deve fare il passo quando è pronto. Allora, se stamattina ce n'è uno solo pronto, non è ancora detto che ce ne sia uno solo, perché l'acqua c'è per tutti e qualche camice di là Maura ce l'ha. Però è importante che ognuno faccia le sue scelte, perché sono scelte talmente personali che non possono essere fatte dagli altri. Abbiamo, non dico criticato, ma comunque abbiamo rifiutato il modo di fare della Chiesa Cattolica che ci ha imposto il battesimo appena nati. E non solo la Chiesa Cattolica ha imposto il battesimo ai bambini, ma anche nelle chiese evangeliche a volte succede che viene imposto il battesimo ai bambini, e sappiamo che questo non è quello che Gesù ci ha insegnato, e quindi tantomeno imporremo il battesimo a degli adulti, no? Giusto? È giusto e importante che ognuno si battezzi quando ha deciso di farlo. Però che siamo consapevoli di che cosa succede quando ci battezziamo, io credo che sia importante. Ecco perché dobbiamo educare la nostra mente all'ubbidienza della parola di Dio, al conoscere, perché siamo trasformati mediante, dice, il rinnovamento della nostra mente. Se nella nostra testa non cambiamo i pensieri, se continuiamo a odiare, invidiare, essere gelosi, essere presuntuosi e quante altre cose così carine ne abbiamo a volontà, se non cambiamo e togliamo via questo male che è nella nostra testa e ci mettiamo qualcosa di molto migliore, cioè il perdono e la misericordia di Dio, chiaramente queste cose non succederanno mai nella nostra vita. Perché non basta dire io credo, ma dire io credo significa anche fare un passo di conseguenza. Vi ho letto questa parola al verso 21 del capitolo 3 di Giovanni: chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano evidenti, affinché le sue opere siano manifeste. Perché? Perché sono fatte in Dio. Le cose vecchie le conosciamo bene, l'invidia, la gelosia, la cattiveria, la violenza, queste cose le conosciamo bene, fanno parte della nostra natura, fanno parte della nostra eredità in Adamo, le abbiamo vissute, praticate con molta semplicità, con molta naturalezza, ci viene spontaneo rispondere male, ci viene spontaneo arrabbiarci, ci viene spontaneo essere villani, essere maleducati, ci viene naturale. Se ai nostri bambini non gli insegniamo l'educazione, gli viene naturale dire parolacce e fare cose che non sono buone. È normale, tutti noi siamo così. Ma se ci avviciniamo a Cristo, non è che ci facciamo il lavaggio del cervello, ma è tempo di nascere di nuovo ed è tempo anche di cambiare la nostra mentalità. Perché Gesù ha vinto il male con il bene. E così anche nella nostra vita Gesù non vince il male con altrettanto male e altrettanta violenza, ma vince il male con il bene della sua presenza, vince l'odio con il perdono, con la misericordia, vince l'odio con l'amore. Questo fa il Signore nella nostra vita. Ma nella nostra testa esistono ancora i pensieri vecchi e quindi abbiamo bisogno di sostituirli con pensieri nuovi. Ecco perché ci prendiamo il fastidio di stare insieme, di cercare la presenza del Signore, di leggere insieme la Bibbia, di leggere il Vangelo insieme, di condividere il Vangelo, di metterci insieme non solo la domenica mattina qui, ma anche nelle nostre case, prendiamo la nostra Bibbia e la andiamo a studiare per conto nostro e insieme ai nostri fratelli. Perché? Perché se noi non ci nutriamo di Cristo, non ci nutriamo della sua parola, se non cambiamo i nostri pensieri e ci mettiamo i pensieri di Dio al posto dei pensieri nostri, continueremo naturalmente a produrre delle azioni che non sono buone e che non sono giuste e sono esattamente il contrario di tutti i nostri ideali umani e cristiani. E allora nel capitolo 6 dei Romani dice, dal primo versetto: che dunque, fratelli, rimarremo noi nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui e per mezzo del battesimo nella sua morte, affinché Cristo, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché vi dico che il nostro percorso passa e si avvicina all'argomento della morte in modo molto forte, perché per avvicinarci a Dio Gesù ci dice: ti conviene nascere di nuovo, e per nascere di nuovo bisogna pure che qualcosa muoia. Non si può vivere una vita doppia, non possiamo stare con un piede in due scarpe, dobbiamo pure decidere da che parte stare. E il giorno che Adamo e sua moglie Eva hanno preso quel frutto che era proibito, gli si sono aperti gli occhi, si sono accorti di tante cose, si sono accorti che erano nudi e hanno cominciato a... come sei nudo? Sono nudo? Com'è sta storia qua? Cominciano a distinguere. Dio gli aveva detto: il giorno che mangi quel frutto tu morirai. E quel giorno loro hanno detto: beh, non sono mica morto. Però era successo qualcosa di molto più grave. Si era staccato il collegamento con Dio. E quando sentono la voce di Dio, anziché andargli incontro, scappano via. Si nascondono. Si fanno un vestito di foglie di fico. Questo è quello che succede regolarmente. Quando noi non conosciamo la grazia di Dio, scappiamo, ci allontaniamo tutte le volte che sbagliamo. I nostri figli, quando sbagliano, quando fanno qualcosa di che non devono fare, cosa fanno? Si nascondono. Nascondono quello della marachella. No, no, non sono stato io. Non sono stato io. Ci ricorda qualcuno, no? Non sono stato io. È stata la donna che tu mi hai messo di fronte, ti hai messo di fianco. Come dire, è colpa sua. Anzi, è colpa tua che me l'hai data. Quale arroganza. Noi siamo capaci sempre di dare la colpa agli altri delle nostre responsabilità. È una storia vecchia. Ma Gesù non sta qua a colpevolizzarci, ma sta qua a dirci: se credi in me, io ho preparato qualcosa di molto meglio per te, che è la vita eterna in Cristo Gesù. E allora chi mette in pratica la verità non ha più paura e non si nasconde più. Ecco perché è così importante esprimere la nostra fede anche attraverso il battesimo, anche se siamo in un giorno di neve, è un giorno comunque dove la nostra vita viene rinnovata. E io voglio che questo non sia vero solo per Marco, voglio che sia vero per tutti noi, perché tutti noi che siamo già stati battezzati in acqua dobbiamo essere consapevoli delle scelte fatte. E credo che sia importante per noi rinnovare le nostre promesse davanti al Signore. E per quelli che ancora non hanno fatto questa ammissione pubblica, di pubblica scelta davanti a Dio, ecco questa parola che dice: chi mette in pratica la verità non si nasconde più, viene alla luce, Giovanni 3,21, affinché le sue opere siano evidenti. Dal momento che scegliamo in modo pubblico di servire Gesù, non ci nascondiamo più. Non ci nascondiamo più dietro al fatto che, ma sì, sono cristiano, ma non mi impegno. No, io credo che il battesimo ci chiama a un impegno, ci chiama a una scelta, ci chiama a qualcosa che va oltre alle apparenze. Perché? Perché ci identifichiamo nella morte di Cristo. Gesù ci chiede di nascere di nuovo, ma come dicevo prima, nascere di nuovo presuppone il fatto che sei disposto a morire a qualcosa di vecchio. Non è che si possa vivere una doppia vita. Non possiamo essere Dottor Jekyll e Mr. Hyde allo stesso tempo. Ci porta a una malattia che si chiama schizofrenia. Non è una bella cosa. Alcuni cristiani non hanno le idee molto chiare. È un comportamento non sempre così chiaro, ma ecco perché il Signore ci chiama a essere rinnovati nella nostra mente, nel nostro granaio qua sopra. Bisogna che cambiamo gli inquilini, bisogna che cambiamo le abitudini, i connotati, diciamo, abbiamo bisogno di formattare il disco in qualche maniera. Il battesimo è qualcosa che ci porta in quella direzione. Voi tutti che siete stati battezzati, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, dunque noi tutti che siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risorto dai morti per la gloria di Dio, così anche noi camminiamo in novità di vita. Cioè questo battesimo ha un significato che va oltre a quello che noi possiamo dire. È come quando parliamo della Santa Cena, questi segni così semplici, quali il pane e il vino, vanno oltre a quello che è effettivamente pane e vino, ma è qualcosa che ci porta alla comunione con Cristo e ci porta alla comunione con la sua Chiesa, ci porta alla comunione con i nostri fratelli, ci porta ad aprire un mondo completamente diverso da quello che è l'abitudine della nostra testa. E quindi anche il battesimo sono due significati paralleli e simili, significano la stessa cosa. Gesù ha dato la sua vita per noi e noi moriamo con Lui e risorgiamo. Gesù ha dato la sua vita per noi e noi mangiamo e beviamo pane e vino, ricordandoci comunione col corpo e col sangue di Gesù, e quindi non solo col corpo fisico di Gesù che è stato crocifisso, ma anche con tutta la Chiesa. Vedete, questi due segni sono, direi, paralleli, è come fossero due binari che ci portano a una destinazione. Non possiamo fare a meno dell'uno e dell'altro, perché parlano della stessa cosa. Ma sono anche due segni più controversi nella Chiesa.
Perché nella Chiesa le più grandi battaglie teologiche le facciamo su questi due segni, al punto tale che nella maggioranza delle comunità cristiane o stai da una parte o stai dall'altra, o stai con l'uni e fai la guerra agli altri. Ma questi segni sono segni di unità, non di divisione. Questi segni sono segni di pace, non di guerra. Com'è possibile che siamo stati capaci di trasformare questi segni di unità, di pace, di misericordia in segni di divisione, di guerra e di lite tra le comunità cristiane? Com'è possibile che sia successo questo? Dobbiamo aver sbagliato qualcosa nel leggere il Vangelo. Molti usano il battesimo per farti entrare nella loro propria confessione. No, non è questo il pensiero di Gesù. Il battesimo è un battesimo di ravvedimento e di identificazione con Cristo, con la sua morte, con la sua risurrezione. E non può essere proprietà privata di una comunità anziché dell'altra. Nel Vangelo abbiamo tutti il percorso di queste cose e vediamo che naturalmente le persone che si ravvedevano e si convertivano venivano battezzate in acqua. E anche se questo battesimo è stato applicato ai bambini, è stato applicato in modo a volte non corretto, perché le persone che l'hanno ricevuto come una sorta di violenza e non come una scelta personale, finché il battesimo non è una tua scelta personale, è sempre qualcosa di incompleto. E allora, qualunque parola io uso probabilmente offende qualcun altro, ma io credo che è importante che noi viviamo questo battesimo nella completezza della sua verità, morti con Cristo, risorti con Lui. Questo non ti fa entrare nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Il giorno che il battesimo ti fa entrare nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione, lasciate perdere, non è così importante. Questo è un segno che ti avvicina a Gesù Cristo. Tutto il resto non conta niente. Noi come chiese evangeliche, protestanti, cattoliche, ortodosse, l'intento è portare le persone al Signore. E tante volte, proprio a causa dei nostri meccanismi, i nostri modi di proteggere o di protezionare le cose, noi ci ritroviamo a perdere e a svilire o a dare un valore che è diverso da quello originale. E in questa maniera noi ci mettiamo nei guai e mettiamo nei guai i nostri fratelli. E senza volere ci ritroviamo che i segni di unità diventano segni di divisione, e questo non deve succedere. Quindi io vorrei che potessimo rinnovare i nostri pensieri anche a riguardo del battesimo, perché a riguardo del battesimo abbiamo bisogno di rinnovare i nostri pensieri. Il battesimo non ti fa entrare in una chiesa anziché in un'altra, il battesimo ti fa entrare in Cristo, ti fa entrare in quella relazione tua personale con il Signore che tu hai già attraverso la fede, perché credendo nel Signore Gesù tu hai già questa relazione di fede col Signore, ma a questo punto non nascondi più la tua fede interna, ma la rendi evidente. Per questo motivo, chi mette in pratica la parola del Signore, dice, non si nasconde, ma viene alla luce. E quindi non sto dando il vigliacco a quelli che non hanno avuto il coraggio di fare ancora questo passo, ma sto dicendo che l'evidenza di questa scelta interiore non può rimanere nascosta per sempre. D'accordo? È qualcosa che va espressa, e va espressa in questo modo semplice ed evidente. Com'è vero che ci avviciniamo al pane e al vino, e non lo facciamo con leggerezza, perché sappiamo che vicino a questi segni che sono così semplici c'è comunione con il corpo e con il sangue del Signore. Ed è vero anche che chi ne prende indegnamente si attira un giudizio su di sé, perché se non discerne il corpo di Cristo rischi di morire, di ammalarti. Non è uno scherzo. Quando vi dico che la presenza del Signore è qua, non lo dico io, Voi forse la percepite mentre si canta, mentre si prega, sentite che c'è qualcosa di particolare. Gesù è qua per salvare, per liberare, per benedire. Gesù è qua per abbracciarci, per guarirci. Ma dove c'è Gesù, le cose cambiano. E se Gesù è vero nella tua vita cambia. La tua famiglia cambia. Le tue situazioni cambiano. E il battesimo è uno di questi segni esteriori, evidenti, che non si può nascondere. È uno di questi segni che ha questo significato, perché nella lettera a Pietro dice che nel battesimo noi riceviamo una pura coscienza, una coscienza rinnovata, rinnovata. Possiamo leggere questa parola, lettera di Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 3. Il verso 18 dice: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, per un tempo furono i ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Nella qual figura, appunto, è il battesimo. Non la rimozione della sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. La richiesta di una buona coscienza presso Dio. È tempo che ognuno di noi chieda al Signore una coscienza rinnovata. Alleluia. Voi vi chiederete perché io insisto sull'importanza del praticare un battesimo in acqua, perché è importante avere una coscienza rinnovata dalla presenza di Dio. È come se Dio a un certo punto pulisse la mia vita, cancellasse il passato e mi desse la possibilità di scrivere una vita nuova. E allora dico, per quale ragione io devo impedire a un credente di vivere questa esperienza, perché in una qualsiasi comunità evangelica o cattolica che sia, ha ricevuto un cosiddetto battesimo da bambino? Che diritto ho io di impedire a un fratello di fare questa esperienza? Io non so se tutti voi avete dato lo stesso valore a questa cosa, ma io ricordo nei miei 17 anni, quando ho conosciuto il Signore, e praticai questo battesimo in una vasca da bagno in casa di una persona, di una famiglia credente. C'erano forse attorno a me 5-6 persone. Io, per grazia di Dio, non ero mai stato battezzato, perché mio papà, pur essendo nato in una famiglia cattolica, quando ha conosciuto il Signore, ha cominciato a leggere il Vangelo, poi è andato a lavorare in Svizzera, in Inghilterra, poi si è sposato e io sono nato là. E così lui non mi ha mai battezzato, però mi ha sempre parlato di Gesù. E il giorno che io ho accettato Gesù nella mia vita, la mia vita ha cominciato a cambiare. Tutto l'odio, il risentimento che era dentro di me, se n'è andato. E il giorno che mi sono anche fisicamente battezzato in acqua, ricordo come se fosse adesso questo fatto di uscirne pulito, uscirne leggero, avere un cuore lavato. Avere un mio, non so come spiegarvelo, però quello che dice qua in Pietro, dice: la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio si concretizza nella nostra vita quando crediamo in Gesù e quando facciamo la sua volontà. E allora capite perché io insisto su questo argomento, perché probabilmente è una cosa che mi tocca da vicino, ma al di là del fatto che sia una mia esperienza personale, è qualcosa che il Vangelo ci insegna in modo forte e chiaro. Andate, predicate il Vangelo e chiunque avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato. Alleluia. Questa è la strada dei figli di Dio. Non esiste una strada dove si crede e poi ci si dimentica tutto il resto. Certo che si è salvati anche senza essere battezzati, perché il ladrone sulla croce non è stato battezzato, a parte la pioggia che gli è caduta addosso o il temporale che poteva esserci. Lui non è stato battezzato, ma Gesù gli ha detto: tu sei con me oggi in paradiso. D'accordo? Non è che il battesimo ti salva, non è che il battesimo ti toglie il peccato originale, perché purtroppo non ti toglie niente, magari. Però è una richiesta di una buona coscienza che noi da persone adulte e ragionevoli facciamo a Dio, e Dio si compiace di mettere sempre in atto la sua parola. Poche cose abbiamo imparato, ma una cosa sappiamo: che quando ci fidiamo di Dio, Dio si fida di noi e mette in pratica la sua parola. E anche quando noi non siamo fedeli, Lui è fedele. E la sua parola diventa realtà nella nostra vita tutte le volte che ci crediamo, nonostante noi, nonostante i nostri difetti. Quando credi nel Signore, la sua salvezza diventa reale, diventa concreta. È vero o no?
Amen.
È solo la mia esperienza o è anche la vostra?
Amen.
Non è che io le cose me le devo dire a me stesso. Certo che il Signore parla anche a me, ma è importante, fratelli miei, che questa sia la realtà. Qualcuno ha già sparato un lucido qua: rinuncia al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Questa è una bella domanda, eh?
Amen.
Queste sono realtà. Perché nella vita nostra dobbiamo fare delle scelte concrete. Fratelli, voi tutti che siete stati battezzati, siete d'accordo con questo?
Amen.
Amen. E voi che ancora non siete stati battezzati e volete essere battezzati, siete d'accordo con questo?
Certamente.
Alleluia. Rinunciare al peccato è qualcosa, una scelta volontaria. È qualcosa che ognuno di noi deve fare. Questo non è detto che non peccherai mai più, ma la tua scelta qual è? Io rinuncio al peccato. Alleluia. Per vivere nella libertà dei figli di Dio. Alleluia,
alleluia.
Amen.
Amen.
Amen. Possiamo dirlo insieme? Io rinuncio al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Amen.
Amen.
Alleluia. Io rinuncio al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Amen. Alleluia. Non è più un punto interrogativo, ma è un'affermazione che noi facciamo. Io credo che tutti i cristiani dovrebbero vivere in questa dimensione.
Alleluia. Amen.
Andiamo avanti alla seconda rinuncia. Rinuncia alle seduzioni del male per non lasciarti dominare dal peccato, perché sono tante le seduzioni del male che cercano di imbrogliarci, sono tante le cose che stanno lì, se stai con me ti faccio diventare ricco, se stai con me ti faccio diventare forte, se stai con me avrai tanti soldi, tanto potere. Cosa siamo disposti a venderci? Io non sono più disposto a vendermi. Voglio. E credo che questa scelta, rinunciare alle seduzioni del male per non lasciarci dominare dal peccato. Guardate, questa parola non è così scelta a caso, perché il peccato ha una specialità: riesce a dominare la nostra vita.
Alleluia.
Se noi non rifiutiamo il peccato riuscirà sempre a infiltrarsi e a dominarci. Faccio l'esempio, il vizio della sigaretta. La gente che fuma dice: ma io posso smettere quando voglio. Forse è vero. Difatti, tra una sigaretta e l'altra smette. Però deve sempre andare a comprarsene un pacchetto. E come non c'ha il pacchetto di scorta, diventa piuttosto nervoso. Perché ho detto la sigaretta per dire una cosa che non è tanto peccato in sé quanto è un peccato che facciamo contro il nostro stesso corpo, perché sul pacchetto c'è scritto che il fumo uccide, quindi suicidarsi è sicuramente una cosa sbagliata. Ma quello che è importante è capire il concetto, e ogni forma di peccato, che sia la concupiscenza, che sia la ricerca smodata di qualsiasi piacere o di qualsiasi cosa, ci porta a diventare schiavi di quello che ci dice. Non lasciarci dominare dal peccato. Quindi rinunciare alle seduzioni deve essere una scelta della nostra vita. Quindi possiamo dire: io rinuncio alle seduzioni del male per non lasciarmi dominare dal peccato? Amen? Vogliamo dire insieme: io rinuncio alle seduzioni del male per non lasciarmi dominare dal peccato. Amen. Alleluia. Il Signore ascolta le nostre dichiarazioni. Non diciamo le cose a pappagallo, le diciamo perché ci crediamo. Rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. Vi ricordate il serpente nel deserto, nel giardino di Eden? Non che il serpente sia un animale più cattivo degli altri, ma il diavolo si era infilato nel serpente e attraverso il serpente andò a fare 4 chiacchiere con Eva e gli raccontò una storia e la imbrogliò, la sedusse e lei si lasciò sedurre, perché comunque Eva guardava questo frutto e diceva: è bello, è desiderabile, è buono, mi farà bene. E l'insinuazione del maligno si infilò dentro la sua vita e noi tutti siamo finiti nei guai a causa di questo peccato primordiale. Ma adesso dobbiamo fare delle scelte. Noi continuamente ci ritroviamo che il diavolo è travestito in tanti modi. I nostri ragazzi, se non stanno attenti, hanno tanti cartoni animati che sono uno peggio dell'altro. E qui non è colpa loro che guardano delle robacce. Io chiedo ai genitori: vegliate su quello che i vostri figli guardano, perché comunque i nostri ragazzi sono attratti dal male come lo eravamo attratti noi, ma il male fa veramente male. E quindi rinunciare a Satana, rinunciare a tutti gli imbrogli del diavolo, rinunciare a tutte le sue strade di peccato, perché è lui che ha inventato il male, la ribellione nei confronti di Dio, ed è ora che noi impariamo a ribellarci a questa cosa. Quindi è una scelta precisa: rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. Amen? Rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. Amen. Alleluia. Alleluia. E adesso andiamo sulle cose: da un lato rinunciamo, ma dall'altro credi in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Amen. Alleluia.
Amen.
È qualcosa che vi è familiare questo?
Amen.
No, perché dire le cose negative insomma è facile e a volte comunque alla fine diventa anche avvilente parlare di cose negative, ma credo che le cose negative sono state seppellite dalla grazia di Dio, spazzate via dalla grazia di Dio, perché se io credo in Dio Padre onnipotente, in queste parole c'è racchiuso qualcosa di molto importante. Noi a volte vediamo la potenza del male, la potenza di Satana, e siamo abbastanza a volte in difficoltà, ma se noi crediamo in Dio Padre onnipotente, stiamo credendo in qualcosa che è molto più grande, in qualcuno che è molto più grande di tutto il male che esiste nel mondo.
Amen.
Ci siete, fratelli?
Amen.
La vostra fede non è in una religione, la vostra fede non è in un modo di pensare, la vostra fede è nel Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E colui che ha creato i cieli e la terra con la sua parola continuerà a cambiare la vostra vita e la nostra vita con la sua parola. Amen.
Amen.
Alleluia. Quindi siamo sfidati a qualcosa di veramente importante, di veramente grande. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Amen.
Amen.
Possiamo dirlo insieme? Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Amen.
Amen.
Alleluia. Questa è la verità semplice. Ma dire che io credo nel Padre onnipotente, che è pure il creatore, in questo tempo dove ci si racconta tante frottole, dove vogliamo credere che siamo figli di una scimmia o di un Big Bang o di tante altre cose, credere questo qua è contro a quello che è la logica della cosiddetta scienza. La scienza dice che veniamo da una parte, il Vangelo, la Bibbia ci dice che Dio è il creatore.
Amen.
E noi dobbiamo scegliere a chi credere. Io ho scelto di credere nel creatore.
Amen.
Io credo nel creatore. E so che anche una buona parte della scienza si rende conto che non è possibile che tutto sia nato dal caso o dal nulla. E non esiste nessun passaggio da una specie all'altra, perché le scimmie continuano a essere scimmie e gli uomini continuano a essere uomini, anche se a volte si comportano da bestie, ma questo è un altro problema, perché tutti gli uomini si possono ravvedere e convertire. Quindi noi crediamo davvero nel Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Alleluia. E qui viene il bello: credere in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Vedete, il battesimo è molto di più che semplicemente un momento liturgico, che è un momento di grande emozioni e commozioni. Io lo so che tutti noi, quando abbiamo vissuto il nostro battesimo, eravamo emozionati e commossi, ed è normale che sia così, e credo che questa stessa emozione e commozione ci riprenda ogni volta che qualcuno dei nostri fratelli fa la stessa scelta che abbiamo fatto noi, ma non perché diventiamo dello stesso partito, ribadisco, eh? Non si tratta di un partito, non si tratta di entrare in una realtà anziché in un'altra, ma si tratta di credere in Gesù Cristo, il suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine. Alleluia. Perché davvero Gesù è nato da Maria Vergine. E questa è materia di fede, perché non è possibile umanamente che questo sia avvenuto se non per la mano e il dito di Dio. Difatti Gesù non era un uomo come gli altri. Gesù era sì un uomo, figlio di Maria, ma era anche Dio, figlio di Dio. Alleluia. E non sto dicendo qualcosa di poco concreto, sto dicendo qualcosa che è molto importante, perché è materia della nostra fede, ed è questo che fa di noi persone diverse, perché noi crediamo in Gesù Cristo, figlio di Dio, che ci fa diventare figli di Dio. Ed è la fede nel nome di Gesù Cristo che ha cambiato la nostra vita e ci fa diventare figli di Dio. Noi diventiamo figli di Dio non perché siamo bravi, ma diventiamo figli di Dio perché crediamo in Dio nostro Padre e in Gesù Cristo suo figliolo, che ha dato la sua vita per noi. Quindi io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, che morì e fu sepolto e che risuscitò dai morti e che ora siede alla destra del Padre. Alleluia. Vedete di nuovo tutta la simbologia del battesimo. Nasce da Maria Vergine, morì e fu sepolto. Perché non ci accontentiamo di dare semplicemente una spruzzata? Sarebbe più comodo, io in questo momento una spruzzatina, vi battezzo tutti e via, andate in pace. No, c'è qualcosa di molto più profondo. Gesù è entrato in quel sepolcro. Gesù c'è stato in quel sepolcro, Gesù è rimasto lì, Gesù è morto davvero, non ha fatto finta. Era veramente morto, perché tutti i nostri peccati erano su di lui e lui è veramente morto, e a questo punto a un morto non ci si può più far pagare i debiti. Ecco che quando il Padre lo risuscita, Gesù è glorioso, non è più lo stesso.
Alleluia.
Gesù è glorioso, Gesù è figlio di Dio in tutta la sua essenza e appunto siede alla destra del Padre e là anche intercede per noi, sia benedetto il nome del Signore. Vedete tutta la simbologia del battesimo, che è più che semplice simbologia, è qualcosa che ci porta a prendere coscienza della nostra realtà di cristiani, e quindi è tempo per noi di fare sul serio con Dio. Amen. Io vi esorto tutti, fratelli, a guardare a questo rinnovando le nostre promesse al Signore. Siete d'accordo con me?
Amen.
Alleluia. E io sono felice di poter dire insieme a voi che credo in Gesù Cristo. Io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, che morì e fu sepolto, che risuscitò dai morti e che ora siede alla destra del Padre. Alleluia.
Amen.
Questa è la realtà della nostra fede in Cristo Gesù. Questi sono i significati del battesimo, che non dobbiamo politicizzare e fare diventare proprietà dell'uno o dell'altra comunità, ma vogliamo condividerlo, perché questi sono segni di unità in Cristo. Peccato che gli uomini abbiano usato questi segni per dividere. Gesù non aveva questo nel cuore. Gesù fa sì che tutti noi che siamo morti e sepolti con Cristo possiamo risorgere e vivere con Lui. E io voglio che questa sia l'esperienza di tutti noi. E non solo di noi che siamo qua, che siamo così pochi a volte, che diciamo ma che significato ha la nostra realtà in questa città? Ha un grande significato. Perché la verità che viviamo nei nostri cuori la possiamo esprimere in questa città. Noi non ci nascondiamo. Non siamo qui per nasconderci. Certo, sarebbe duro fare i battesimi in piazza adesso. Chi mette in pratica la verità non si nasconde. Chi mette in pratica la volontà del Signore non si nasconde. È tempo per i figli di Dio di smetterla di nascondersi. Voi che credete in Gesù Cristo, non vi nascondete più. Avete qualcosa di meraviglioso da far vedere. La vostra pace, il vostro perdono, la vostra misericordia, la grazia di Dio dentro di voi sono cose che non vanno più nascoste. Vanno vissute, vanno condivise, vanno comunicate. E vedrete i miracoli che fa il Signore. Perché è Dio che fa i miracoli, noi non li facciamo. È Dio che cambia le vite. È Dio che cambia i cuori. Ma l'ubbidienza alla sua parola e alla sua volontà fa la differenza. Chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano evidenti perché sono fatte in Dio. Quindi è tempo per noi di vivere queste realtà, di comunicare queste realtà, di condividere queste realtà, perché queste realtà cambiano la nostra vita. Alleluia. E permettono a Dio di cambiarci. E vogliamo dare lode al Signore. Amen. Credi nello Spirito Santo, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. E credere nello Spirito Santo è più che semplicemente avere esperienze emotive o che altro. Perché lo Spirito Santo è Dio che abita nella tua vita. E credere nello Spirito Santo è credere che Dio abita dentro di te, perché Dio abita nella tua vita attraverso lo Spirito Santo, e quindi questo ci dà l'accesso quindi alla comunione dei santi, di tutti quelli che amano il Signore, e in questa maniera guardiamo i nostri fratelli con uno sguardo diverso. Comunione dei santi. Accennavo alla santità domenica scorsa. Deve essere e deve diventare il nostro modo naturale di vivere e di pensare. Troppe volte la gente mi dice ma io non sono un santo, e allora ti dicono sei neanche un figlio di Dio, perché i figli di Dio sono santi. E anche se praticamente manca tanto alla santità, siamo su quella strada, siamo su quel percorso, siamo su quel cammino. Dio ci chiama a diventare santi, e se non siamo disposti a diventare santi possiamo pure rinunciare ad essere figli di Dio.
Alleluia.
Sono troppo severo? Ma la Bibbia mi dice questo. Non esiste quella zona d'ombra dove diciamo di essere figli di Dio ma facciamo tutto quello che ci pare. Quello che ci pare è la volontà di Dio ed è la sua santità.
Amen, alleluia.
Quindi credere nello Spirito Santo, nella comunione dei santi e quindi anche nella remissione dei peccati. Sembra quasi una contraddizione, santità e peccato. Ma noi siamo stati liberati dal peccato e fatti santi a Dio attraverso la confessione. Ci siete? Parlare di santi che sbagliano ancora, che peccano ancora, sembra una contraddizione, eppure è vero anche questo. E se abbiamo qualche peccato, Lui è fedele e giusto da perdonarci. Perché? Perché li confessiamo. Non facciamo finta di essere santi. confessiamo i nostri peccati al Signore, perché appunto la remissione dei peccati è qualcosa che diventa parte integrante della nostra vita. E quando sappiamo di essere dei peccatori perdonati, pur essendo santi, non ci vantiamo della nostra santità, ma ci affidiamo alla misericordia di Dio. E guardiamo i nostri fratelli con un occhio di misericordia che va incontro al peccatore per aiutarlo in un cammino di santità. Tutti noi siamo chiamati a un cammino di santità. D'accordo? Non relegate agli onori degli altari, come dice qualcuno, solo alcuni pochi santi, ma tutti i figli di Dio sono chiamati a santità. Quindi io vi esorto a guardare le cose in questa maniera. Ecco perché si cambia mentalità, si cambia modo di ragionare, il che è il nostro culto spirituale, ma anche, c'è un'altra traduzione, il nostro culto intelligente, il nostro culto razionale, perché Dio ci ha dato spirito, anima e corpo, e quindi tutto il nostro intero essere, spirito, anima e corpo, si è presentato a Dio in santità e in giustizia. Grazie.